Prossima fermata, Lungarno.
La trasmissione radiofonica del mensile di Arte e Cultura.
Eccoci qua, di nuovo ritornati dagli studi di Nova Radio per una nuova trasmissione in diretta con prossima fermata Lungarno. Mi sentite? Sì?
Sì, molto forte bene. E chiaro.
Molto benissimo. Bene, forte e chiaro, grazie. Grazie, avete già sentito le voci qui. Allora, redazione di Lungarno Magazine, il mensile più cool di Firenze, Free Press come sempre, presentazione del numero di novembre. Con me in studio Leonardo Cianfanelli, ciao.
Ciao Michi, ciao a tutti e a tutti.
E due grandi ritorni, Caterina Liverani.
Ciao.
E Riccardo Morandi.
Buonasera a tutti.
Allora, come state? È festivo, ma io vi ho voluti lo stesso qui con tutti quelli che ci vorranno ascoltare in diretta e poi chiaramente in podcast sul sito di novaradio.info. Come state?
Tutto bene, sì.
Bene,
sì.
Direi sì. Meglio di così. Bene, lo 0-1 di ieri a Genova. Già me la sono giocata subito sta cosa.
Eh sì, te la sei giocata posto. Subito così.
L'ha voluta dire.
Sì, no, per forza, sì. Non che venga a fare, scusate, non sto a casa.
Allora, per la prima volta siamo proprio in diretta il primo giorno del mese, quindi abbiamo ancora da anticipare tutto perché non c'è stata ancora la presentazione del numero dal vivo, non sono ancora usciti i numeri in distribuzione come sempre in più di 300 posti di Firenze, quindi praticamente dappertutto, però sul sito lungarnofirenze.it potete anche vedere dove si trovano e dove trovarli. Non abbiate fretta perché la distribuzione ci vuole un pochino, perché noi adottiamo un sistema ipersostenibile, cioè distributore in bicicletta,
si pedala.
Esatto, la Ecopony, che ringraziamo per il lavoro immane che svolge, ma comunque ha anche dei tempi, come dire, umani di distribuzione, però si trova, quindi andatelo a cercare tra qualche giorno. Nel frattempo possiamo però anticipare alla grande i contenuti del mese, un mese, quello di novembre, che sul numero ha dato largo spazio come sempre con uno speciale, con una serie di articoli dedicati a un tema specifico, in questo caso il mese della consapevolezza maschile, attenzione, che si che sarebbe la giornata mondiale del maschio il 19 novembre, se non sbaglio,
sì.
Che si accoppia in realtà con la giornata contro la violenza sulle donne, che è il 25 novembre, e che questo mese viene anche da noi definito Movember, cioè una parola macedonia, una crasi che vuole così significare sia la parola November sia la parola iniziale di mustache, che sta per baffo, quindi così lo stereotipo del maschio.
E poi è un po' fuori moda, devo dire, baffo. C'è stato un periodo nel 2010 che erano tutti baffati, sì. ora tutti barbati.
Allora, sentiamo Kate, che ne pensi del baffo?
Ma come le basette, come... cioè non sta bene a tutti, però insomma, da carattere...
può avere un perché. Sì. Risenti della moda, nel senso, se va la barba o i baffo ci fai più caso, meno caso?
Allora, io personalmente non amo particolarmente i baffi e la barba, però per esempio tante mie amiche vanno proprio cercando
tipo una roba tipo di ricerca.
Sì, adotta un ragazzo barbuto. C'era anche una pagina in
Facebook. Ora è molto semplice, diciamo, cioè, sì, sono come tatuaggi, cioè, chi non ce l'ha sono le minoranze.
Esatto. Però insomma, voglio dire,
pensa alla Gillette che fine ha fatto.
Sì. Però secondo me ci sono ogni faccia
no, quelle fanno i balsami per barba, però
ci sono delle facce che sono molto belle, che sono insomma un po' spregiate dalla, anche se non belle classicamente, però interessanti, che sono un po' spregiate da tutti questi peli.
Concordo.
My two cents sulla cosa.
Qui abbiamo 50 sfumature di barba, io l'ho bella folta, i Morandi sta
lavorando. Barbetta l'ho un po' abbassata perché volevo anche levarla, però c'è stava una ribellione in casa. Ma sei,
vedi,
pazzo, sei pazzo, sei pazzo.
Anche a me dicono la stessa cosa, mentre
se no falla come
no, io un po' incolta devo dire, ma niente di più.
No, se no è interessante farla questa operazione, che me la ricordo l'ha fatto il mio collega, farla d'estate, il titolo è praticamente
sei tutto bianco,
la biancata sotto bellissima. Tipo, cioè, sì, ma falla tipo no, ma c'avevo caldo,
posta abbronzatura,
no, un pazzo.
Bene, va bene. Oltre a questo, sul numero va anche menzionata la partnership con il Festival dei Popoli, un festival che comincia proprio in questi giorni, proprio domani, se non sbagliamo. Ne parleremo nell'ultima slot, nell'ultima sequenza della nostra trasmissione. Partiamo dalla copertina, come sempre una bellissima copertina, questa volta realizzata dalla disegnatrice, artista e anche un po' artigiana, perché la conosco da sempre, è molto creativa, Clio Toscano. Kate, vuoi dire qualcosa?
Allora, la copertina devo dire è veramente stupenda, mi ha catturato perché è ricca di tantissimi dettagli, di tante... sembra un po' uno di quei poster che si facevano con collage, interventi, ma veramente... un lavoro eccezionale. Le copertine a me piacciono tutte, quelle di Lungarno, devo essere sincera, è proprio secondo me uno dei punti di forza. Ce ne sono alcune che sono carine, divertenti, e alcune che insomma sono un pochino più quasi nel campo dell'arte. Questa mi sembra proprio forse delle più belle, delle più particolari.
Bene, e invece volevo dire un'altra cosa a riguardo del tema. Questo è, diciamo, basilare anche il contributo dei miei colleghi maschi a questo giro. Diversi articoli, dal primo al quarto articolo, sono dedicati appunto al tema che abbiamo detto prima, cioè la consapevolezza maschile. Quanto vi sentite maschi consapevoli, Riccardo?
Beh, la domanda è molto interessante e molto complessa. Diciamo che l'approfondimento meriterebbe uno spazio un po' più ampio, però la consapevolezza ovviamente te ce l'hai, perché in questo momento c'è stata una sensibilizzazione molto molto evidente negli ultimi anni sul tipo di questione sul genere, quindi anche non avendo, siamo una generazione un pochino più agile fra virgolette, e è importante averla acquisita nelle ultime tendenze di pensiero. Quindi diciamo che sostanzialmente mi trovo dentro una scatola arricchito anche da tutte le esperienze fatte da chi ha fatto questo tipo di lettura, ecco. Quindi sì, mi sento consapevole grazie al movimento di pensiero che si è creato negli ultimi anni, più consapevole, questa è la risposta.
Cosa c'è che secondo te nella tua personalità può essere riassumibile nello stereotipo maschile, diciamo non classico ma convenzionale, e cosa può non esserlo, ecco?
Cioè te dici come mi sento uomo alla vecchia e come mi sento uomo alla nuova?
Può essere anche questa.
Beh, alla vecchia perché guardo il calcio, perché di base se guardi il calcio
qualcosa me lo lasciava intuire.
No, esatto. Sei di centrodestra, sei uomo, questo funziona così più o meno. Questa è quella alla vecchia, però è uno sport, raga. E alla nuova è il fatto che le mie esperienze di vita in questo momento con figlio, compagno, tutto quello che lei, mi sentono di essere totalmente differente da quella del mio padre, ma con piacere, non so se mi spiego. Quindi essere, avere un ruolo differente, avere un tipo di approccio differente a tutto quello che si crea in casa.
Certo.
Per dire alla vecchia, cioè che voleva tipo io stiro e mio padre non stirava, avevo detto proprio bassa come cosa.
Questo secondo me è importante. Partiamo appunto dalle basi. Leo, la domanda la approfondisco chiedendoti quanto ti prendi cura di te.
Ma devo dire abbastanza, non tantissimissimo, non sono ossessionato, devo dire, però sì, un po' ci tengo.
E ti prendi più cura di te dentro o fuori? Perché poi ne approfondi...
Cerco di fare entrambe le cose, sì. Cerco di fare entrambe le cose.
Senso, dentro tipo se prendi dei farmaci per te, dentro e fuori.
No, allora questa domanda diciamo che è un prequel degli intervistati che avremo oggi in diretta, perché appunto se Voce Amica si occupa di dare voce e ascolto, te ne occuperai. Sì. Tu hai scritto sul numero di questa realtà fiorentina, che appunto è un numero che si può chiamare in situazioni di disagio, di comunque sia allarme personale. Poi avremo anche Francesco Di Micamascio, che si occupa di autoconsapevolezza maschile e consulenza a tutto tondo del maschio, appunto. Una delle statistiche dimostra che rispetto, e lo scrive anche Asia Neri nell'editoriale, che a livello di visite preventive, da un punto di vista proprio medico, i maschi sono ancora indietro rispetto alle donne, ci sono magari anche dei potenziali tabù, non so voi come siete.
Ma io non
ne ho fai vedere.
No, beh, il numero dell'orologo. Spero la questione urologica se volete, io però non mi sembra il caso, siamo radio, insomma.
No.
Personalmente lasciamo... ma no, non so personalmente, però capisco anche che ci sia Sapete, il resto sono più bambinoni di uomini, va detto, un po' più pavidi e insicuri e sostanzialmente eterni bambini, secondo me, rispetto a, alle donne.
Alle donne, ok.
Ma comunque devo dire anche, non è che anche di tutte le donne facciano rigorosamente prevenzione, eccetera, c'è sempre anche un po' l'ansia che ti porta a rimandare, quindi insomma non è una cosa soltanto degli uomini, diciamo, rispetto a visite un po' più come possono essere per una donna la senologica, la ginecologica, certo. Per un uomo insomma, comunque non è che le donne fanno la fila come dal parrucchiere per, cioè, finché stai bene cerchi di rimandare almeno.
Beh, grazie Kate, che insomma si fa veramente una discussione aperta. E Leo, ti lascio lanciare il primo pezzo a questo punto.
Sì, come da tradizione partiamo dalla pagina Frastuoni del numero di novembre. Nelle tre recensioni c'è anche quella dei Niva di Nova, il gruppo di Jake Bellow, la scena è quella di Omaka, loro outsider puri e quindi da outsider ci piacciono molto. Ho selezionato la traccia Outside.
Eccoci qua, allora rientrati dopo l'ennesimo pezzo molto bello. Grazie. Lanciato dalla playlist Frastuoni e qui rappresentata da Leonardo Cianfanelli, ma che appunto si avvale anche del collaboratore
del mitico Gabriele Giustini, salutiamo come
ciao,
sempre
sì. Ciao Gabriele,
lo riospiteremo molto presto, spero che si liberi, ma bando alle ciance, che poi non sono ciance, ma Diciamo, veniamo all'argomento principale di questa sequenza. Abbiamo con noi in linea Marco Lunghi, mi scusi, di Voce Amica Firenze. Pronto?
Sì, pronto. Buonasera a tutti.
Buonasera, grazie per essere qui con noi. E
allora, a voi per l'invito.
Nessun problema, anzi, a pagina 14 del numero di novembre troverete un articolo a firma di Riccardo Morandi che proprio parlerà di questa realtà. Spiegaci un po' meglio prima di
sì, vi faccio una piccola introduzione. Io mesi fa lessi sulla Nazione un articolo dove si parlava di questo servizio Voce Amica. E il mio rimando di amore sul cinema mi fece vedere subito come una visione l'esperienza di Nino Manfredi in un film di Nino Risi che è Strazzali di Baci Saziami, in cui lui telefona a un telefono amico durante un suo viaggio nella capitale alla ricerca della fidanzata. Questo per dire che dissi: ma allora esistono realmente questi tipi di servizi, non è una roba cinematografica degli anni 60. Trovando questo articolo ho mandato una mail perché volevo anch'io a mia volta volevo diventare volontario, cosa appunto che poi mi sono ripromesso di fare, e ho contattato appunto ho contattato il servizio, ho verificato cos'è e ho pensato di parlarne su Lungarno. È stato molto gentile il presidente Lunghi che mi ha spiegato cos'è questo tipo di servizio. È un servizio che sostanzialmente, poi diamo la parola appunto al presidente, si occupa di ascoltare tutti, di ascoltare telefonicamente tutti, un numero telefonico fisso su Firenze, quattro linee telefoniche in funzione tutte le notti, più cioè dalle 16 alle 20, dalle 20 alle 24 e dalle 24 alle 6, dalle 16 alle 6 di mattina c'è qualcuno che dall'altra parte di un telefono ti risponde. Buonasera Presidente, io ho fatto una piccola introduzione, lascio la presentazione del servizio in qualche parola.
Ringrazio dell'introduzione che ha inquadrato correttamente quello che è il nostro servizio. Ne parlava di anni 60 prima. Ecco, noi siamo nati a Firenze il 16 ottobre nel 1963.
Quindi sono 60 anni. 60 anni suonati.
Sì, li abbiamo festeggiati proprio quest'anno, il 3 febbraio, con un bel convegno nel Salone dei 500. Invitando tutte le altre voci amiche d'Italia. È stato un bellissimo evento.
Che non siete gli unici in tutta Italia ovviamente a fare questo servizio.
Cioè, no, siamo stati i primi ad attivare un servizio di questo genere appunto nel 63, ma poi siamo stati seguiti da molte altre. Ora sono circa 30 associazioni in Italia che fanno un servizio analogo al nostro. Condividiamo tutta una carta nazionale che riepiloga i principi in base ai quali operiamo.
E voi non siete
i principi sostanzialmente sono quelli di ascoltare tutti. Mm-hmm. E quando diciamo tutti vuol dire tutti, qualunque sia l'argomento di cui vogliano parlare, qualunque sia il tono che usano, qualunque sia il linguaggio, tutti dobbiamo ascoltare tutti. E lo facciamo tutti i giorni, e anche qui tutti vuol dire tutti, quindi compresi festivi, Capodanno, Ferragosto, Natale, dalle 16 del pomeriggio alle 6 del mattino. E altro principio è garantire l'assoluto anonimato alle persone che ci chiamano. Noi non chiediamo nomi, non vogliamo sapere chi sono, lasciamo loro la massima libertà di espressione.
Bene, ma siete quindi una realtà differente da quelli che sono i telefoni tematici dedicati a violenze, a soccorsi psicologici, quindi è un altro tipo di servizio, perché ci sono già i telefoni azzurri, i telefoni rosa, quindi voi fate tutt'altro, se ho ben capito.
E di che parla la gente, soprattutto? Mi viene...
Questa è una buona domanda.
Beh, provo a rispondere a entrambe le domande. Allora, confermo, sì, siamo diversi da quelli che chiamiamo scherzosamente i telefoni colorati. Quelli sono telefoni dove c'è del personale esperto in grado di affrontare e di risolvere il problema che porta la persona che chiama. Noi non abbiamo la pretesa di risolvere nessun problema. Noi l'unica cosa che offriamo a chi ci chiama è l'ascolto, è la possibilità di esprimersi, la possibilità di stabilire una relazione umana senza pregiudizi, totalmente libera, parlando di qualunque argomento. Noi non curiamo, diciamo così, il problema della persona che ci chiama, ma ci prendiamo cura della persona.
Quindi siete una specie di amico, un compagno, sì, virtuale.
Ma caso si chiama voce amica, vero, no?
Sì.
Anche perché ascoltiamo, ma parliamo anche, certo. Troviamo un dialogo, no? Non è soltanto un orecchio
allora
inattivo e ascolta.
Intervenire
poi.
Sì, prego.
Che tipologia di persone chiamano? Allora, la tipologia tutte, diciamo, non c'è una tipologia particolare. La caratteristica però che hanno tutte le persone che ci chiamano è di essere sole,
certo.
È di vivere in una situazione di solitudine e di disagio emotivo che questo si accompagna, per i motivi più strani, cioè più strani, più diversi, diciamo, non strani. Si va dalla solitudine semplice, la persona anziana sola, no? È il tipico,
sì,
esempio,
sì.
Che magari la notte soffre di insonnia e alle 2 di notte non sa cosa fare, e telefona a noi, ha un attimo
di
soddisfazione, di rilassamento. No? E però poi ci sono le solitudini dovute all'incapacità della persona di stabilire relazioni umane soddisfacenti con gli altri.
Magari
perché è una persona antipatica, perché è una persona intollerante, perché è una persona giudicante, perché è una persona ignorante, perché è volgare, perché magari ha anche un deficit mentale. I motivi possono essere mille. La conclusione è che sono soli.
Certo,
hanno
direbbero
di stabilire relazioni. Noi gli offriamo questa possibilità. Tutto qui.
Direbbero gli inglesi sia lonely che alone, no? Sia soli fisicamente che soli così a livello di relazione, di sentirsi soli. Tra l'altro,
non a caso gli inglesi hanno un ministero della solitudine.
Vedi.
Unico esempio al mondo.
E in questo mi associo, perché in realtà ci sta scrivendo una nostra collega redattrice Virginia, che ci dice che nel 2021 aveva già un attimino parlato di voi sul nostro numero, e perché no, è giusto,
sì, sì.
Dare risalto a questa realtà che, appunto, proprio in un mese come quello in cui siamo, in cui c'è bisogno di più consapevolezza maschile, pare, e ovviamente di non sentirsi soli per nessuno, né per maschi né per femmine, questo articolo del 2021 arrivava proprio alla fine, o perlomeno proprio negli ultimi colpi della grande pandemia da Covid, quindi mi immagino un momento in cui la solitudine è esplosa ed è comunque sia anche stata palesata sul dibattito pubblico, no? Rispetto, diciamo, agli ultimi 3 anni sono un po' cambiate le cose, sono rimaste uguali da questo punto di vista, secondo lei? La gente è più sola, meno sola, sempre uguale?
Ma sinceramente a parte il fatto che noi non manteniamo nessuna statistica sulle persone,
certo,
che
ci
chiamano,
magari,
no? In virtù di quel rispetto dell'anonimato, però la sensazione ce l'abbiamo, insomma, le ascoltiamo tutti i giorni, e la sensazione è che non è cambiato il panorama. I problemi che ci portano, gli atteggiamenti che riceviamo sono praticamente costanti nel tempo. C'è una caratteristica, però non è che sta cambiando, una caratteristica che siamo noi è che sono pochi, diciamo, i giovani,
ecco.
Intendendo per giovani le persone, non so, anche 30-40 anni, li consideriamo giovani.
Grazie, tra l'altro.
Che si rivolgono a noi. Per questo motivo abbiamo attivato, proprio in occasione dei 60 anni, anche un servizio via chat, oltre che via telefono, nella speranza che questo possa intercettare anche l'esigenza di una popolazione più giovane. Quindi oggi c'è anche questa possibilità.
Come vi siete spiegati, se avete un attimino fatto un'analisi su questo, così, questa difficoltà di intercettare il pubblico più giovane?
Credo si legga un po' da tutte le parti. E oggi i giovani, specialmente i giovanissimi, non sono dei amanti del telefono tradizionale, no? Diciamo.
Vero.
Preferiscono dialogare con le chat, via WhatsApp, via E questo si riscontra anche noi, diciamo, le persone che chiamano noi al telefono hanno mediamente un'età medio-alta, intendendo medio-alta, come si diceva, sono dai 40-50 anni, in su sono pochissimi i giovani che si rivolgono a noi.
E l'età media dei volontari invece?
Anche l'età media dei volontari non è bassissima. Siamo intorno ai 50-55 anni.
E poi mi diceva anche che non sono volontari, non stanno tanto tempo con voi, dopo un po' praticamente c'è una sorta di crisi del volontario, è un po' si assorbe talmente il volontario a un certo punto, sia perché i turni sono abbastanza impegnativi, richiedete una presenza importante, perché il servizio è importante, e poi perché fondamentalmente, come era apparso durante l'intervista, il volontario a un certo punto si prende a carico qualcosa di cui magari non può nemmeno capire che tipo di servizio ha fatto, essendo totalmente anonimo. Questo era quello che sostanzialmente era emerso anche parlando con lei precedentemente.
Sì, è vero questo, tanto è vero che per fare volontariato presso di noi facciamo precedere l'entrata in servizio da un percorso di formazione che dura complessivamente 6 mesi, quindi piuttosto intenso e mirato, proprio per permettere al singolo aspirante di capire se si sentirà in grado di affrontare ogni tipo di telefonata. Se il singolo scopre che ci sono argomenti che non è in grado di accettare, sul quale non se la sente di stabilire un dialogo alla pari con chi chiama, non è adatto a fare i volontari.
La ringrazio. A questo punto noi chiudiamo e la ringraziamo. Ricordiamo però che non abbiamo dato il numero, perché chi ci ascolta giustamente dove trovare, lo 055 24 78 666, ed è attivo dalle ore 16 alle 6 di mattina tutti i giorni dell'anno.
Conferma?
Benissimo, la ringrazio. Gli avrei chiesto io di dare.
No, ci mancherebbe, siamo orari che facciamo.
Aggiungo soltanto l'indirizzo del nostro sito.
Sì, esatto.
www.voceamicafirenze.org, dove trovate moltissime informazioni su di noi, la possibilità di chiedere informazioni e la possibilità di aprire un dialogo via chat, anche partendo dal sito. Anche quello in modo totalmente anonimo.
Perfetto.
Non è WhatsApp, perfetto. È anonimo.
Ricordiamo che abbiamo anche appunto l'articolo di Riccardo sul numero di novembre, con il numero invece di telefono da chiamare. Sulla pagina Instagram di Lungarno Firenze abbiamo la tag per i più giovani, dottore Voce Amica Firenze, che avete anche Instagram, e la ringraziamo tantissimo per essere stato con noi. Le auguriamo un in bocca al lupo, e sempre un servizio che ci fa piacere promuovere, no?
Grazie ancora, presidente.
Grazie.
Grazie a voi, crepi il lupo e sì. In bocca al lupo anche a Lungarno.
Evviva, a presto allora. Bene, Leo, dobbiamo fare un lancio di un pezzo, ma prima ancora un lancio di un evento.
Sì, esatto, parliamo del 16 di novembre, quando all'Ex Fila Spazio, che sta vivendo una seconda vita stupenda grazie agli amici dell'Arci, grazie ai ragazzi di Connections, con cui Lungarno farà l'evento Maschia, Disimparare la virilità. Oltre al solito talk al tema, ci sarà l'ospite musicale, che è Cigno, artista di Roma stupendo, ho avuto anche il piacere di conoscerlo e mi ci sono innamorato. Il suo è un genere che chiamano electropunk, ma in verità dentro ci sono tante cose belle. Ci ascoltiamo a un estratto dal disco appena uscito, che presenterà sul palco dell'Ex Fila. Si chiama Buonanotte Berlinguer. Il pezzo scelto è il singolone Enrico Malatesta. Secondo me c'è un delirio che
vedo il sollecito del mio ragito interrotto.
Potentissimo Scigno.
Sì, 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 tra l'altro saranno in sette sul palco, quindi prevedo un bel manicomio. Sì, sì, sì.
Sì, e non vediamo l'ora, ricordiamolo, sabato 16 novembre, sì, ex Fila. E come sempre Made by Arci ultimamente ci ospita qui, ci ospita durante le serate, è un sodalizio che va avanti.
Ci vogliamo bene, sì.
Anticipiamo un attimo, cambieremo anche un attimino partnership da dicembre e poi per gennaio, perché Lungarno è in città ed è dappertutto, con tutti e tutte pronte a stabilire nuove connessioni per davvero. Una di queste ce l'abbiamo in linea, perché un piccolo anticipo: a pagina 8, a pagina 9, a pagina 10, in questa nuova rubrica messa insieme e curata da Irene Tempestini, in cui sono associati pezzi, scritti e foto. Le foto sono di Tommaso Moni, l'articolo parla di una realtà che si chiama Mica Macio, di cui abbiamo qui con noi uno dei rappresentanti a parlarcene, cioè Francesco Ferreri. Ciao Francesco.
Ciao, piacere.
Grazie per essere con noi, per aver accettato l'invito. E dici un po' cos'è Mica Macio, perché abbiamo già anticipato un po' i temi generali della rivista, il mese dedicato alla consapevolezza, autoconsapevolezza maschile, al ripensamento della mascolinità e della virilità, ma insomma della tua realtà specifica attendiamo che sia tu a parlarcene.
Ma allora, ripensamento è una parola a noi molto vicina, ce l'hanno appioppata all'epoca e non ce la siamo più tolta. È un'associazione che nasce nel 2020, Mica Macio, che ha proprio il compito di ripensare al maschile, di provare a usare uno sguardo interno proprio a questa identità per cercare di capire se, come ce l'hanno raccontato fino ad ora, ci basta, se è sufficiente quello che ci hanno detto oppure possiamo fare un po' di più. E siamo partiti raccogliendo tantissime testimonianze anche tramite le persone che avevamo vicino, le abbiamo divulgate durante i social nel periodo della pandemia, e poi da lì è nato un vero e proprio movimento che oggi porta anche alla creazione di gruppi di autocoscienza online due volte al mese, che devo dire stanno andando molto bene, che ci provano, ci dimostrano quanto abbiamo ancora bisogno di parlare di maschile, di ripensarlo.
E di cosa si parla? Cioè, nel senso, proviamo a fare così un'architettura dalle basi. Sono, se ne è un pochino parlato prima, proprio a grandi linee, sono cresciuto, diciamo, in una fase così storica in cui il maschio era maschio, la femmina era femmina, te la sto dicendo proprio da avvocato del diavolo, in questo
certo.
Senso, in cui mi porto con me i miei stereotipi e le mie turbe classiche, cioè non devo chiedere niente a nessuno, non devo piangere, mi piace il calcio, e non mi importa niente di uscire da solo, eccetera eccetera. E come si affrontano queste dinamiche?
Si affronta proprio partendo dalla consapevolezza che non ce l'ha mai chiesto nessuno, no? Se questa narrazione ci andasse bene davvero, se a tutti noi che ci identifichiamo con questo genere piaccia il calcio effettivamente, se a tutti noi effettivamente piacciono poi le donne. E quindi un po' il lavoro che si cerca di fare in questo parlando di queste tematiche è proprio quello di cercare di riportare le domande sulla questione, domande che quindi sono estremamente banali, banalmente, ma che nella nostra società non trovano mai una ritualità, cioè non hanno mai un momento in cui queste domande poi effettivamente ci sono. Non c'è mai nessuno che ci chiede chi ci piace, non c'è mai nessuno che ci chiede che sport vogliamo fare quando siamo ancora molto piccoli. C'è già una narrazione che noi costruiamo sui bambini e sulle bambine, a tal punto poi da creare su di noi delle aspettative che poi a questo punto vengono appunto piovute dall'alto e non sempre poi corrispondono alla realtà. E quindi nei gruppi di autocoscienza noi banalmente prendiamo un argomento tematico tutte le volte, che può essere il lavoro, che può essere il corpo, che può essere il rapporto sessuale, e cerchiamo di capire se effettivamente queste narrazioni coincidono con le nostre storie. E anche con gruppi da 20 persone a volta devo dire che le storie diventano molteplici, infinite quasi, e quindi scopriamo che effettivamente queste domande ci servono, anche perché se rispondiamo sinceramente a queste domande possiamo mettere in pratica poi un nuovo modo di vivere la nostra maschilità, che è il nostro modo di vivere la maschilità, poi ci fa stare anche meglio, tra l'altro.
Certo. Allora, so che i miei colleghi qui in studio stanno elaborando qualche domanda da farti. Nel frattempo te ne faccio una io per dargli modo di metterle a fuoco. E ho letto che appunto dalla tua mini bio sei antropologo. Questo mi porta a farti una domanda, cioè esistono realtà umane, realtà sociali umane diverse dalla nostra in questo senso, in questo modo di narrare l'essere maschio anche andando indietro nel tempo, nello spazio?
Certo, io sono antropologo culturale, mi occupo proprio di genere, sessualità e corpo, e in realtà è da diverso tempo che si studia come nelle varie culture le identità siano sempre state raccontate in maniera diversa, dovute anche da questioni proprio geografiche, anche in base al tipo di allevamento, di cultura alimentare che si avevano, si sono costruite delle narrazioni diverse sui corpi delle persone. Lo stesso modo in cui noi facciamo ricerca antropologica o sociologica necessita il concetto di genere, perché si riferisce proprio al modo in cui noi raccontiamo i corpi, cioè noi tramite questo dato noi possiamo capire perché avviene una discriminazione per esempio nei confronti delle donne, e quindi è un dato che, nonostante spesso sia messo in crisi, in discussione, in realtà è fondamentale per affrontare tutti questi argomenti in maniera poi scientifica, perché ricordiamoci che le scienze umane sono comunque scienze.
E ha avuto una sua funzionalità storica affrontare nel, tra virgolette, nostro modo l'essere maschio e l'essere femmina?
Certo, assolutamente, ha la necessità di percepire poi la realtà in maniera più complessa e restituire quindi complessità alla realtà, che è maggiore rispetto alla semplice categorizzazione che noi riusciamo a fare, generalizzazione che noi riusciamo a fare attraverso la nostra teoria. Quanto gli esseri umani sono complessi? Se io cito la parola gatto, a noi in chiamata, ecco, chi ci starà ascoltando avrà generato nella sua testa un'immagine di gatto sempre diversa rispetto a quella della persona accanto a lui. E questo è un po' il punto, no? Cioè, quanto le categorie, anche quando sembrano così assolute, in realtà poi siano estremamente sfumate, ed è proprio necessario utilizzare questa percezione, allenare a percepire le categorie in maniera così sfumata, proprio perché così ci permette di analizzare la realtà in cui noi ci troviamo in maniera più complessa.
Buonasera, sono Riccardo Morandi, ciao.
Ciao,
ciao. Volevo farti una domanda: come funziona un gruppo di autocoscienza? Quali sono le dinamiche? Proprio tecnicamente, cosa viene fuori? Qual è il percorso di questo tipo di esperienza? Sono molto curioso.
Allora, intanto non abbiamo inventato niente, diciamo che il femminismo genera questo tipo di sempre, e anche al maschile ci sono dei gruppi che nascono veramente anche dagli anni 70, anni 90, quindi insomma anche lì non siamo i primi. Quello che noi cerchiamo di fare, visto che siamo anche molto presenti sui social, è di spiegare che i gruppi di autocoscienza non hanno un manualetto di istruzioni assoluto. Possono partire per esempio da un libro, quindi possono essere un momento di incontro, di ritrovo tra amici o anche persone che non si conoscono, in cui si legge un libro e poi si commenta per ovviamente approfondire tematiche.
Ma tecnicamente come funziona il vostro, diciamo, che dinamiche ha? Sono curioso.
Il nostro invece ha un massimo di 20 persone, dura ora e mezza, tre, che le tempistiche sono un po' importanti,
sì,
perché abbiamo bisogno che l'argomento possa maturare all'interno della conversazione, possa diventare sempre più cioè scendere sempre più nel dettaglio, diciamo. E poi ci sono io che faccio proprio da consulente, quindi io non partecipo effettivamente con la mia storia personale all'incontro, ma cerco di dare delle risposte, diciamo, o delle provocazioni, degli stimoli che permettono di uscire con delle informazioni in più o dei ragionamenti in più. E poi c'è un mio collega che fa invece da facilitatore, che invece porta la sua esperienza e aiuta un po' a rompere il ghiaccio e a far acclimatare tutte le persone all'interno del gruppo.
Ok, molto chiaro.
Interessante. Katia, una domanda?
Ma sì, innanzitutto grazie per il lavoro che fate, che è molto importante. E, mi viene da fare una considerazione rispetto a quello che diceva prima sul fatto di parlare tra amici o tra sconosciuti. Penso che forse, anche per come qualche generazione, anche non più giovanissima, è stata cresciuta, paradossalmente sia più facile forse parlare ed aprirsi davanti a sconosciuti che davanti a persone che già si conoscono.
Questo è molto vero, anche perché tra l'altro quando siamo davanti a uno sconosciuto molte volte non abbiamo tutta una serie di aspettative o di pressioni che invece abbiamo magari davanti a persone che conosciamo da molto più tempo. Il primissimo scienza maschile che abbiamo fatto, la prima domanda che abbiamo proposto, come stai? Ed è durata un'ora e mezza questa domanda, con le persone che rispondevano, ma io giuro che ce li ho degli amici, cioè non avrei bisogno di parlarne con voi. Lo sguardo mio antropologico è, oltre al fatto che a volte è più facile parlare con gli estranei, è vero anche che proprio non abbiamo proprio il momento per parlare in quel modo lì della nostra identità, cioè il gruppo di autocoscienza maschile in questo caso crea proprio uno spazio diverso da quello che c'è di solito nella nostra società, dove il come stai è contestualizzato in un momento, in uno spazio specifico in cui è chiaro che a noi interessa sapere la risposta sincera, e quindi questo genera delle risposte diverse. Quindi non è da escludere che comunque anche tra amici un gruppo di autocoscienza si possa fare, possa creare delle risposte completamente nuove anche all'interno di amicizie lunghissime.
Certo.
E noi purtroppo il tempo è scaduto, noi comunque invitiamo tutti a seguire intanto la vostra pagina Instagram, mica.mascio se non sbaglio.
Esatto.
Abbiamo l'articolo di Irene a pagina 8 del numero di novembre. Vuoi ricordarci tu qualche altro modo per riuscire a contattarvi, o un consiglio, una raccomandazione come saluto?
Ma appunto, noi siamo attivi sui social e lì trovate anche la nostra mail, abbiamo scritto anche un libro che è Cosa vuol dire fare l'uomo, e per qualunque cosa scriveteci e noi saremo lieti di ascoltarvi.
E noi cercheremo di promuovere anche questa realtà che ci sembra molto importante e molto utile. Ti salutiamo e ti ringraziamo ancora per essere stato con noi. Ciao Francesco.
Grazie ciao. A voi dell'invito.
E buon ciao, lavoro ciao. E buone feste anche, visto che ci siamo. Ciao ciao.
Parliamo ora di Teo Teardo, anche omaggiando la Cate dal punto di vista cinematografico. Ormai artista italiano riconosciuto anche all'estero, continua la collaborazione amicizia con Blixaberger dei Neubauten. Il nuovo album uscito da poco si chiama Christian e Mauro, ci ascoltiamo un pezzo in italiano, È pericoloso sporgersi.
Ganz vorsichtig packen wir das an, ganz vorsichtig. Wir schieben es nicht länger vor uns her, wir öffnen den Verschlag und holen Stück für Stück die kleinen Rätsel aus der Kiste, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig, vorsichtig. Con molta attenzione affrontiamo questo molto attentamente, non rimandiamo più, apriamo la cassetta e prendiamo pezzo per pezzo i piccoli enigmi dalla scatola con molta attenzione, molta attenzione. Sporgersi, è pericoloso sporgersi. It's dangerous to lean out, but we have roots in the future. Blossom, blossom, Liebe, Liebe, è pericoloso sporgersi.
È pericolosissimo sporgersi.
È molto pericoloso sporgersi. Lo dicono sempre, tra l'altro.
Esporsi e sporgersi.
Che erano le cartelle, c'erano i treni negli anni 80 dove andavo in vacanza a Porto San Giorgio nelle Marche. C'era sta roba qua dentro e c'era
un posto straordinario.
No, non è un bel posto. No. E c'era anche una parafrasi totale del cartello. Pericolo di morte sui cavi elettrici e a chi tocca i fili muore, cioè non c'era modo di scamparti. Bellissima,
diciamo,
cosa.
Una cosa veterotestamentaria.
No. Sì, no, chi tocca i fili muore, cioè, ma mi posso salvare? No, te tu muori.
Allora, come si
un
usa...
colpo di grazia,
come si usa dire noi boomer, mi sblocchi un ricordo. Cioè, Blixabarger canta in italiano, ma è tedesco. E mi ricordo che sui finestrini dei treni c'era Gegenstand, qualche cosa, no? Forbidden, imparavo il tedesco.
Esatto,
così,
che è... sembrava subito di essere dentro un film su deportati.
Della DDR, esatto, dei deportati. Allora, come penso chi ci ascolta abbia capito, è arrivata l'ultima slot in cui, diciamo, rissa reale, tutti e tutti contro tutti e tutti, e esatto. Quindi senza regole possiamo un attimino fare il punto e il riassunto. E della trasmissione, però non senza così non utilizzare al meglio la fonte cinematografica per eccellenza di Lungarno, che è Caterina Viverani, che appunto ieri c'è stato Halloween, quindi serata di horror.
Ieri assolutamente, è cominciata il giorno prima veramente, e con la visione di The Substance, che è stata una bomba veramente, un film che consiglio a tutti, a tutte. Cioè, body horror, critica sociale, ci sono tanti dei temi, anche solitudine, insomma, veramente pare che possa essere uno dei primi casi in cui un horror arrivi all'Oscar, sembra
sì,
essere.
Sì.
Ci stiamo lavorando.
Sai, pensavo prima, se parlava di questo film qua, Karen, pensavo di Society, non so se l'hai visto.
Sì, certo che l'ho visto l'anno scorso per Halloween a Livorno, nella selezione di Federico Bruciante.
Io sono rimasto
stupendo,
sono rimasto,
ci assomiglia, sono tantissimi riferimenti.
Critica sociale importante, io rimasi full
grande Morandi per questa citazione.
Grazie, sei molto carina.
No, veramente, grandissima citazione.
Una cosa di critica sociale, anche quella lì, sì. Poi faceva veramente paura di Society, l'ho visto.
Ora, dai.
Allora facciamo un attimo.
L'ho visto, avevo 13 anni.
Sì, vabbè, dai.
È vero,
fa più paura del The
Substance. Vabbè, sufficiente, vabbè,
sì,
paura.
Sì, vabbè, paura, più paura del
The Substance. Poi ti vedo un topo, faccio uno sotto 50
metri. Lasciamo perdere, guarda. Allora, sto bloccando tutti quelli che mettono gli insetti su.
Vedi, anche, ma volta, fa paura.
Una volta ho bloccato anche Baldini, che fotografava le cavallette.
Sì, infatti ho smesso, perché ora solo la gatta. Ma no, per fare un po' di contesto, The Substance è il film di Coralie Fargeat, che se non sbaglio è un'autrice francese, ha avuto una menzione a Cannes, è la seconda opera di lunga durata dopo Revenge, che era 2017, interessante, non so se l'hai visto.
Sì.
Forse è incastonata in quel filone che, a parte Cronenberg, che credo sia il capostipite assoluto di questo genere.
Lynch, c'è tantissimo
c'è
Lynch anche.
C'è un sacco di citazioni, Shining,
sì,
per esempio.
Sì, sì. La morte ti fa bella,
esatto,
di Zemeckis,
esatto.
Fantastico il film,
esatto. E dopo appunto effettivamente la vittoria di Titan, no? Di qualche anno fa a Cannes, può essere un ennesimo premio dato a questo horror tutto interiore che col corpo ha molto a che fare, parlando col corpo.
Sarebbe interessante che c'è un horror all'Oscar, effettivamente
bisogna vedere quale Oscar potrebbero essere,
aspetta,
una delle due attrici, la sceneggiatura,
esatto. Caterina, c'hai i parametri per poterlo vincere l'Oscar?
Questo qui, sì. Allora, dipende quali sono i competitor, fondamentalmente.
No, non c'era la parametrizzazione con minoranze, quella roba lì, no?
Dunque, parla molto, ci sono alla fine pochissimi personaggi, ci sono due attrici, Demi Moore e Margaret Qualley, e c'è Dennis Quaid che fa un piccolo ruolo. E no, poi non ci sono veramente proprio, se fosse una cosa autoriale sarebbe una nomination per una delle due, mi viene da pensare più per Demi Moore, perché insomma si espone molto di più con delle scene anche crude di un corpo non giovanissimo, per quanto insomma ancora molto bello. Potrebbe essere la sceneggiatura, per esempio, una candidatura
sensata. Ci sono molti elementi, c'è un aspetto visivo, secondo me.
Anche il montaggio
è
bellissimo,
esatto.
Sì, gli effetti speciali, insomma, il trucco.
La musica,
sì,
cioè,
sì,
è un film curato nei dettagli.
Mentre invece sono rimasta un po' delusa da Longlegs.
Ecco, parliamo dell'altro grande.
L'ho visto ieri, anche lì grandissime citazioni, lì vabbè, fondamentalmente dal Silenzio degli Innocenti, proprio... forse un omaggio più che una citazione, non mi è piaciuto tanto, sono sincera, mi aspettavo molto di più.
Abbiamo forse... anche lì un Nicolas Cage che riesce a camuffarsi, ma forse
sì, potrebbe aver preso lui la sostanza.
Ok, quindi Longlegs era uno degli horror più attesi di questo Halloween, non per te non del tutto.
Non l'ho trovato molto, molto piatto, molto debitore appunto di un film, insomma, come Il senso degli innocenti, che non può essere assolutamente paragonabile a niente. E io non ho sinceramente anche capito la fine, poi magari me la spieghi perché so che anche te l'hai visto, ma io non l'ho capita bene bene la fine.
Credo sia una, non voglio dire così, cavarmela così dicendo
aperto.
che è un finale aperto, una non fine, ma fondamentalmente credo che anch'io ricalchi molto Il silenzio degli innocenti, sia quasi un omaggio, e in questo però non
sì
spicca.
L'inquadratura alle spalle con la maglia con il giubbotto dell'FBI, cioè, vabbè, insomma, comunque
non mi
da vedere, da vedere.
Esatto.
No, nemmeno a me, però mi aspettavo chissà che cosa, mi aspettavo di essere folgorata, no.
Mentre su appunto The Substance, più citandone molti, riesce a esplodere
sì.
Anche quella carica glamour.
Poi fa anche ridere,
esatto,
The Substance.
Esatto, Longlegs non esce dal genere, diciamo.
No,
così,
non fa ridere per niente.
Psicologico.
No.
Anni 90. E continuiamo un po' questo excursus. Leo, invece in queste serate c'è qualcosa da vedere, da fare?
Sì, sono serate intense di eventi. Stasera ritornano i Disquieted By, gruppo post-hardcore super famoso, al Capanno Blackout. Ora forse si chiama Capanno 17,
può essere,
a Prato,
può essere.
Quindi fate una serata, fate un'altra e poi arrivate al Capanno e inizierà il concerto in quel momento.
È vero,
esatto.
È vero.
In quel momento, per i più coraggiosi, c'è anche una trasferta a Pisa a vedere i Califon, lo storico gruppo americano di alt folk. E no, ci sono, c'è una serata post Halloween al Progresso, il loro modo fantastico di visvarionare ogni ricorrenza. E serata al Glu domani, come sempre, con questi Spleen, non so come si pronuncia.
Sono iperpompati, fra l'altro.
Sono giovanissimi e iperpompati. Sembra che live spacchi tutto. Quindi, magari anche solo per curiosità, un salto ce lo faremo. Insomma,
certo.
Firenze sta respirando bene.
No, assolutamente sì, sono stato, ci siamo visti lo scorso sabato a vedere il concerto di Tram House all'Ex Fila.
È stata una bella serata.
Pazzesco,
sì.
Veramente pazzesco. Aggiungo solo in calce al concerto dei Disquieted By che la copertina dell'ultimo disco è stata realizzata,
è vero, dal
tra virgolette nostro Emanuele Forio.
Ah, grande,
bellissima come sempre nel suo stile, quindi l'album è bello oggettivamente.
Sì.
Per gli amanti
è figo, ritorno in grande stile,
esatto,
dell'hardcore
e dello scrimo non può non piacere. E invece, tornando al numero, ci hai parlato dello schermo dell'arte.
Sì, c'è appunto l'inizio dello schermo dell'arte, comincerà il 13 di novembre di questo mese, durerà fino al 17, e anche ho fatto una chiacchierata con la direttrice, con Silvia Lucchesi, e mi ha anticipato diverse cose, poi ci siamo sentite ormai diverse settimane fa, quindi immagino che nel frattempo la line-up, non essendoci ancora stata la conferenza stampa, si stia ancora perfezionando. Fondamentalmente mi ha molto incuriosito questa performance nella serata d'apertura, che si chiamerà Edge of Life, dell'artista, filmmaker e scrittore americano John Menick, che ora... magari forse qualcuno potrà anche spiegarcela meglio, ma era abbastanza ancora fumosa, misteriosa quando me ne ha parlato, ma sarà una sorta di dialogo tra l'artista che sarà presente sul palco del cinema La Compagnia, che parlerà del tema della resurrezione digitale, cioè delle identità digitali che alla fine regalano l'immortalità in un certo senso, e sarà una sorta, nelle parole proprio dell'artista che mi ha girato così, Silvia Lucchesi, una specie di seduta spiritica fatta con un'intelligenza artificiale. Quindi c'è,
oltre,
mi aspetto molto.
Verso l'infinito ed oltre.
Esatto. Mentre paurosa come cosa stava detto, la seduta spiritica.
Sì.
Che poi tipo...
chissà che verrà fuori. Tipo fai conto giocare a carte col computer,
solitario
fatto praticamente a seduta spiritica.
Esatto. Tipo la tavola. Mentre comincia domani con l'anteprima stampa, invece l'altro festival, il Festival dei Popoli, diciamo. C'è Franz Odeon anche sul versante la compagnia, eccetera.
Ne abbiamo parlato nello scorso numero del Festival dei Popoli, ma insomma penso il festival alla fine più di più lungo corso fiorentino, quindi tantissimi documentari. So che in apertura c'è Paolo Cognetti, quindi insomma assolutamente devo dire che questo autunno di festival non lascia veramente scontento nessuno, perché abbiamo insomma veramente l'opportunità di avere un sacco di ospiti. C'è stato Vincent Lindon l'altro
c'era
giorno,
Vincent Lindon e Bertrand Bonello,
esatto, quindi insomma accidenti. Io sempre pensando, no, agli anni della pandemia, mi viene da essere molto grata per il fatto di poter stare in una città dove insomma ci sono questo tipo di iniziative, di manifestazioni, quindi
aspetteremo di riavere poi a fine di questo ciclo di grandi manifestazioni, grandi ospiti e grandi iniziative culturali anche l'assessore di nuovo qui con noi come la scorsa volta, Giovanni Bettarini, per fare un bilancio di chiusura. Speriamo che vada tutto bene, perché effettivamente le occasioni per conoscere realtà, visitare posti e anche vedere belle cose e sentire belle cose non sta mancando. Siamo in chiusura, allora
posso un postillone su domenica, che vado a fare una sgambatella io di 10 km, si chiama I Love Running, è una corsa di beneficenza, nel senso, diciamo, i promotori è l'Associazione Italiana contro la leucemia e linfoma del mieloma, costa 12 euro, parte da davanti alla piazza di alla piazzale di Careggi. Sono due percorsi, uno da 5 e uno da 10 km, non ci vuole certificato medico, quindi quello da 5 non si fa una bella camminata. Si danno 12 euro di iscrizione, c'è pettorina e magliettina, tipo una sorta di Corri la Vita, diciamo, a supporto.
Sai che ne abbiamo parlato e io sono fortemente propenso a farla insieme a te, perché siamo due runner, io e Riccardo.
Esatto. Comunque 10 km che va un po' su comunque lì,
è un percorso interessante.
Petta un po', infatti sulle salite sono un po' in difficoltà, però si fa, tanto nel senso non è competitiva di conseguenza.
Esatto,
cioè una sgambatella,
Esatto, cioè solo da alzarsi abbastanza presto.
Esatto, andare a letto presto sabato e magari non farsi 18 metri come ho fatto l'altra volta io, che a 5 km ho preso il mal di fegato. Verissima storia, la puntata epatica. Dopo 5-6 km ti piglia una fitta, devi rallentare e poi ti passa.
Ricorda molto la gara ciclistica di Fantozzi.
Ma che scherzi, ma guarda, ma ci sono delle gare podistiche e ciclistiche dove praticamente ci sono delle intertappe e ti danno i bicchieri di vino. Non scherzo, ti danno i bicchieri di vino e quel bicchiere di vino si scala al tempo, che c'è il chip, che praticamente gente arriva in delle condizioni da morire. Con i tuoi tempi, dici, cacchio, ho fatto tipo 48 su 10 km, come ho fatto? Tu sei arrivato ubriaco in un'ora e 20, poi ha scalato 20 minuti perché si è fatto fare una damigiana di vino nel frattempo.
Cioè, fantastico.
È verissima sta cosa.
Allora, con questo direi che possiamo chiudere. Io sono sempre più attratto da queste corse non agonistiche, ma ne riparliamo magari la prossima volta. Grazie per chi ci ha seguito. LungarnoFirenze.it, il numero di Lungarno in tutti i negozi. Ci vediamo il 16, sabato 16 novembre, all'ex Fila per una nuova presentazione dal vivo. Lungarno lo trovate dappertutto. Grazie a Nova Radio per averci ospitato ancora una volta. Grazie a Arci, grazie Daniele Bianchini per avermi in questo caso dato proprio fisicamente le chiavi. A Manchester lo salutiamo, e Stefano Patrizio per aver messo a disposizione come sempre
idolo,
lo staff
che ha speso
tecnico.
Delle parole bellissime per te,
e io ne spendo sempre altrettante per lui, quindi è nato una coppia.
Ma basta, basta. Questo buonismo casuale, cioè.
Allora va bene, grazie a voi, grazie Riccardo,
grazie a tutti e buona serata.
Grazie a te,
amici. Grazie Leo, grazie con mille. Cosa ci lasci?
Ci lasciamo con il ritorno dei Porridge Radio, sono tornati anche loro con la nuova produzione di Don Monks, già all'opera con i Big Thief. Il nome dell'album non ve lo dirò perché è uno scioglilingua praticamente, no, guarda là, dai, però lanciamo la traccia, dai,
così, no.
Anybody.
I don't know anybody.
I don't know anybody. I don't know anybody. Friday night, working hard. Friday night, working hard to start. But I don't know anybody else. Don't want to know anybody else. Don't know anybody else. Don't want to know anybody else. Don't know anybody else. Don't want to know.
Prossima fermata, Lungarno.
La trasmissione radiofonica del mensile di Arte e Cultura.